C'è un sacco di gente che si lamenta che il cinema italiano è un cinema di attori che parlano in romano, che parlano in napoletano, che parlano in qualsiasi dialetto.
Ok, nel momento in cui tu cali la macchina da presa nel mondo reale, cioè se io sono a Napoli, come li faccio parlare questi? Li devo per forza far parlare napoletano. Funziona così, ma funziona così in America. Se io film ce l'ho ambientato in Texas e me lo guardo in lingua originale, quelli parlano con l'accento del Texas. Cioè, non ha senso che io gli do un'altra lingua. E quindi c'è questo grande cortocircuito che è tutta un'opinione italiana che non si capisce da dove arrivi, cioè arriva dalla cultura del doppiaggio.
Cinemarex presenta...
Il monosalotto, episodio numero 3. Già rompiamo la formula, ok? Noi siamo così, siamo completamente fuori controllo. Ma perché? Cosa succede? Allora, di solito noi parliamo di un film che va in programmazione al Cinemarex di Padova, ok? Che è questo spazio da cui stiamo parlando. E ci interessa fare questo tipo di operazione perché poi magari la gente vede l'episodio e viene in sala a vedersi il film, se è a Padova. Se non è a Padova, si vede il film per i cavoli suoi. Il punto è che ci interessa generare una discussione attorno ai singoli film, ok? Di solito. Ma questo non è un contesto normale. Cosa succede? Succede che ci sono le feste, ok? C'è Pasqua, il cinema chiude per qualche giorno e allora io e te, Antonio, ci siamo messi d'accordo, abbiamo detto ok, facciamo comunque l'episodio, facciamo un episodio in cui parliamo di un argomento generale. Di che parliamo?
Del cinema italiano, nello specifico della crisi del cinema italiano.
Ok, andiamo più nel dettaglio. Perché parliamo di questo?
Beh, ci interessa perché, essendo un monosala, vogliamo portare dei bei film per il nostro pubblico.
Ok, ovvio.
Film interessanti, film divertenti, film che possano suscitare dialogo e pensiero. E tra tutti i film che decidiamo di mettere in programmazione, ovviamente ci sono anche quelli italiani.
Ok, che sono problematici.
A volte, ma è un discorso più ampio in realtà. E adesso lo vedremo, ma ci interessa anche perché noi cinefili, autoproclamati, ci interessiamo dell'argomento, ci piace parlarne, ne abbiamo spesso discusso e vogliamo darvi un attimo le nostre opinioni riguardo questo argomento che è molto inesplorato a volte.
Non è, allora, sai cos'è? Secondo me non è che è inesplorato, è che spesso se ne parla in una maniera superficiale, mi sembra, no? Non trovi?
Sì, diciamo che non c'è chiarezza su quello che effettivamente sta succedendo.
C'è molta confusione. Allora, diciamo che abbiamo questo malessere, ok, interno, esistenziale, che è doppio, ok? Perché da una parte siamo appunto cinefili, quindi già ti viene male quando vedi certi film italiani. In più, dobbiamo anche proporli in sala. Cioè, dobbiamo cercare di trovare un pubblico per questi film e ci interessa ovviamente, cioè noi cerchiamo di esplorarlo, il cinema italiano come monosala, cerchiamo di proporlo, perché se no qual è il punto di avere una sala? Cioè tu vuoi che la gente ci venga, che la gente
certo.
Li scopra questi film. Ok, come si fa? È un discorso complesso. Allora io direi come punto di partenza vorrei parlare del Rex, cioè il rapporto di questo cinema con i film italiani. Nell'ultimo periodo hai qualche insight?
Beh, direi di cominciare da settembre, quando il Cinemarex ha riaperto.
Vai.
I film italiani ne abbiamo fatti un po' e solo alcuni hanno riscosso il successo che ci aspettavamo.
Diciamo che il successo qui, è quando si parla di cinema italiano, è un'eccezione, non è la regola.
Sì, un po' anomalo, diciamo. Sono i film evento che portano più persone in sala.
Quali?
Sicuramente Io Capitano di Matteo Garrone.
Che è stato nominato agli Oscar.
Che è stato nominato agli Oscar, sì, poi non ha vinto, però comunque grande risonanza. E poi c'è stato C'è ancora domani di Paola Cortellesi.
Ok, se dobbiamo identificare un film evento dell'anno è quello probabilmente.
Sì, sì. E poi è venuta anche abbastanza gente a vedere Comandante.
Che magari c'è Favino che attira qualcuno.
Sì, infatti. Per gli altri film che abbiamo proposto in sala, il pubblico...
Non ha risposto.
Non ha risposto allo stesso modo in cui ha risposto ai film in lingua originale, ai film hollywoodiani, ai film esteri. Non c'è tutto questo amore per il resto del cinema italiano.
Va bene. Ok, quindi questa è la situazione di partenza, cioè noi registriamo il fatto che quando portiamo un film italiano, noi adesso ci aspettiamo di solito una risposta più debole rispetto a quando portiamo un film che non è italiano.
E non è un problema di solo questo monosala, nel senso è un problema di tutte le sale italiane a livello generale.
Pare che ci sia una disaffezione da parte del pubblico ai prodotti girati in Italia, praticamente, che è una cosa gravissima, cioè è una cosa davvero... che ci danneggia tantissimo, ok, cinematograficamente ovviamente, ma io penso proprio culturalmente, e quindi va un po' scavata, va un po' indagata, dov'è la crepa, dove sono le cause.
A noi fa veramente male al cuore, perché c'è stato un periodo in cui il cinema italiano andava forte.
Esatto, cioè questa è una cosa che magari la gente non sa, quindi la spieghiamo un secondo, ma giusto per chiarezza, c'è stato un periodo in cui il cinema italiano era un punto di riferimento, ok? Cioè anni 50, 60, era un cinema fortissimo che funzionava a livello di autori e a livello di incontro col pubblico, al punto che le produzioni americane erano loro a venire a Cinecittà a girare i film, no? Mm-hmm. Cosa che oggi pare una fantascienza, una cosa davvero rara. E questo è quello che abbiamo perso nel corso degli anni, a partire probabilmente dagli anni 80, lì è partita una piccola crepa, c'è stato un declino che poi è diventato un tracollo e poi si arriva ad oggi. Ora, andiamo nello specifico, tu come al solito, allora spiego anche questa cosa qui, perché vedo che Antonio comincia a macchinare col computer. Antonio di solito mi prepara delle immagini e per cercare di indirizzarmi, per farmi capire di cosa devo parlare e quindi io reagisco per la prima volta qui live e per chi ci vede bene, per chi ci ascolta io proverò a spiegare, a rendere giustizia a voce a quello che lui adesso mi farà vedere. Se vuoi procedere.
Certo, la prima immagine è questa.
Ah, ok. Questo è un mezzo inside joke, ok? Perché noi di questo film ne parliamo. Lui mi sta mostrando la sua versione, la sua reinterpretazione di un famoso frame tratto da un film che è Un americano a Roma, che è un film che a noi non piace.
No, okay?
Che
non
è
una ci
hot
piace
take,
molto.
È una hot take, cioè è un film amatissimo, soprattutto dai sessantenni che insegnano nelle università. A noi invece non piace perché cioè, l'abbiamo definito, ok, questa è davvero una cosa che magari certa gente si arrabbia, però se non ci piace, non ci piace. Un film proto Vanzina da tanti punti di vista, cioè quasi un prototipo del cinema panettone, nonostante ci siano delle distanze intergalattiche, ok?
Certo,
cioè, questo
certo.
È un film che ha la sua dignità e questo non glielo toglieremo mai. È solo che ci sono tutta una serie di espedienti comici che secondo noi non fanno ride.
Con questa fantastica immagine di Alberto Sordi che mangia questa pasta, voglio portarti a parlare del fatto che questo qua è cinema commerciale. Questo cinema funzionava quando usciva in sala.
Sì, a discapito del fatto che io e te possiamo apprezzarlo,
sì,
o
certo.
Meno. Questo era effettivamente un film che incontrava un pubblico ed era un film che aveva anche qualcosa da dire. Adesso esiste questa situazione per cui c'è il cinema commerciale che incontra un pubblico in Italia, cioè possiamo identificarlo in qualcosa?
Secondo me è quasi scomparso del tutto.
Cioè ci sono dei tentativi al massimo,
sì,
ok?
Sì, ci sono dei tentativi.
Freaks Out, per esempio.
Sì, Freaks Out l'abbiamo visto in sala, si vuole porre come il film supereroistico italiano. Certo, il creatore è quello che ha fatto anche, lo chiamavano Gig Robot,
certo,
che è un
bene.
Film che ha avuto successo. Mm-hmm. Anche là si parla di supereroi, eccetera. Però Freaks Out investe molto. Investe negli effetti speciali, nelle scene d'azione.
Ci prova,
eppure non ha successo.
E non incontra un pubblico, perché secondo me c'è anche poi la questione del
sì,
pubblico.
Sì, certo, il pubblico. E si parla anche qua di tendenza, anche perché i supereroi, le cose fantastiche, con tanti effetti speciali, è una cosa che Hollywood ci ha abituato negli ultimi anni a vedere al cinema.
Ma infatti quello è un film che ci prova davvero. Il punto è che Freaks Out è davvero una cosa che ci prova a... di per sé, cioè è completamente scollegato da qualsiasi normalità del mercato produttivo italiano, che è un mercato produttivo che non prende rischi, molto poco creativo, molto poco attento a educare lo spettatore, a dargli una proposta interessante, molto poco attento in generale.
Sì.
Ok?
Visto che mi hai dato là per parlare dei cinepanettoni, io avevo preparato proprio un'immagine per, vediamo, farti ragionare su questo fatto.
Ok, okay, questa mi confonde, nel senso, quello è Visconti sicuro, ok, certo. Che spara un laggio laser, cosa sta facendo?
Fulmina col suo sguardo.
Ah, sta fulminando una pellicola con un panettone, giustamente.
No, no, sta fulminando un ragazzino.
Un ragazzino che ride guardando la pellicola col panettone?
Esatto.
Perché, allora, il frame invece è tratto da Nuovo Cinema Paradiso.
Sì.
Ma, interessante. Una stratificazione interessante di livelli di lettura. E, ok, quindi proprio Visconti qua non è contento.
E cosa sta venendo proiettato sul muro?
Sta venendo proiettato. sta venendo proiettato, solo quelli sono Boldi e De Sica, giustamente. E come cazzo hai fatto a farlo? Cioè, quanto... Io veramente ogni volta mi stupisco di quanto...
Non l'avevi notato, scusa.
No, che non l'avevo notato. quello... Sarà un film che non conosco, cioè non sono Boldi e De Sica. E vabbè, insomma, il cinema vecchio arrabbiato al cinema nuovo.
Sì, possiamo metterla così, ecco.
È questa la cosa. Sì, allora, a parte che parliamo, cioè Visconti è un po' colpevole anche lui, perché ha fatto Il Gattopardo, no? Che ha fatto uno dei flop più grandi della storia del cinema.
Sì, ma ecco, arriviamo a questo punto. È spesso un discorso produttivo.
Mm.
Di quanti soldi vengono messi in un film, di chi decide di produrlo.
Di
perché
chi ci lavora.
Sì, è vero, i film magari non raggiungono quel capitale di incasso abbastanza elevato da sostenersi solo con il film in sala, però i soldi comunque per produrlo devono arrivare da qualche parte. Cioè il film non esiste se non ci sono i soldi per produrlo.
Mm.
Almeno non esiste in pellicola. Mentre una volta magari l'industria, anche abbastanza potente con i film commerciali come quello che abbiamo visto prima di Alberto Sordi, riusciva a autofinanziarsi dopo la produzione del film, con gli incassi che faceva.
Ok, quindi, vabbè, per riassumere, diciamo, la questione. Sì. Il primo problema è produttivo. Cioè, le produzioni italiane non osano, non sperimentano, non tengono da conto delle esigenze del pubblico, fanno film per se stesse, fanno film per la gente che ci lavora, utilizzando finanziamenti statali, questo è, e creano delle cose mediocri, non pensate per il cinema, che al cinema fanno una comparsata e poi finiscono nelle reti televisive e muoiono lì. E in qualche modo rientrano dei soldi, non so come, fatto sta che è un cinema pigro, è un cinema davvero malato.
Sì, che non si basa su idee intelligenti, ma su idee facili.
Esatto, non osa, è vecchio, è sbagliato tutto, ok? Con rarissime eccezioni che restano delle... mosche bianche.
Esatto.
Però questa è una parte del cinema, ce n'è un'altra, perché poi, adesso non so se vogliamo arrivare lì, però la cosa facile è puntare il dito sulle produzioni.
Mm.
Quello è un aspetto, però quella è la metà della discussione, c'è un'altra metà. E l'altra metà è lo spettatore,
mm-hmm.
Ok? Che essendo diseducato, essendo maleducato dalle produzioni, ok? Che lo abitano a un film di merda, pensa che esista solamente il film di merda. Cioè non si mette a valutare l'opzione che esista l'alternativa, ok? E se la ritrova davanti è così poco abituato a guardarla che non la capisce, non ha nessuna coordinata per comprenderla, ok? Ricordiamoci che negli anni 60, ok? 50, 60, film come La Dolce Vita erano un incasso nazionale, cioè erano un evento. Parliamo di un film d'autore che dura... Quanto dura La Dolce Vita? È lungo?
Sì,
sulle
sono
tre
più
ore
di tre
quasi.
Più di due ore, sì.
Ok, quindi è un film lungo. Quel film interessa la gente. La grande bellezza, che diciamo è La Dolce Vita 2, arriva con decenni di ritardo.
E comunque non fa gli stessi incassi. Cioè, non attira lo stesso tipo di pubblico, perché all'estero riescono a capire il valore artistico e riescono a ricondurlo ha una eredità del cinema italiano. Qua la gente è disabituata.
Ma non tutti, Non tutti, è solo che... cioè non è neanche un film che nemmeno a me piace particolarmente, però il punto è che lo vedi e non lo concepisci. Cioè è una cosa diversa dalla pappa americana, è una cosa diversa dalla cacca italiana, è una cosa diversa e tu non hai nessuna coordinata per capire come gestire questa cosa. Che non è una situazione che c'era nei tempi che furono.
Diciamolo però che è anche perché in tempi passati la gente andava molto di più al cinema a vedere molte più cose.
Sì, infatti.
Molte più cose diverse.
Ma c'era più educazione, sì, c'erano sì. Delle produzioni che erano interessate a promuovere quei contenuti. Adesso, essendo che non esiste quell'interesse da parte delle produzioni, la gente non ha mai visto le alternative alla cacca di Pio e Amedeo, che cavolo ne so, e basta. E quella è l'idea che la gente ha del cinema in Italia e non si riesce a uscire da quella coordinata lì. Quindi questo è un punto.
Va bene, abbiamo parlato di produzioni, abbiamo accennato al pubblico, però il pubblico è insofferente riguardo molte cose, si lamenta facilmente. Vediamo cosa dice questa prossima immagine del pubblico.
ok. Perché qua questa è dettagliata, quindi mi devo avvicinare. Allora, questo è, penso che sia un frame de La grande bellezza.
Sì, tra l'altro, grazie che l'hai citato prima.
Ok. Però modificato all'inverosimile, per cui c'è il protagonista della grande bellezza che guarda verso il mare, c'è la Costa Concordia.
Sì, è la Costa Concordia.
Okay, con tanto di bandiera italiana. Affondata, si vede come un sole che sorge, cioè come cazzo si chiama?
Sabrina Ferilli
che parla il romano,
sì.
Credo, okay. E cioè, ok, forse so dove stai andando. E cioè, ok, tu mi stai parlando di...
Cosa sta facendo Tony Servillo prima? Diciamolo al pubblico che non vede nulla.
Parla in napoletano.
Esatto.
Ok, non sto qui a spiegarvi come ho capito che lei parla in romano e lui parla in napoletano. Dovete vedervi la versione video del podcast. Fatto sta che sta succedendo questo. Il punto è... Penso che tu mi voglia parlare degli accenti, della questione
esatto.
degli accenti. Ok, no, però allora va bene.
Adesso... C'è un sacco di gente che si lamenta che il cinema italiano è un cinema di attori che parlano in romano, che parlano in napoletano, che parlano in qualsiasi dialetto.
Ok.
E che sia una cosa poco fruibile.
Ti fa incazzare, vedo sta cosa.
Sì, perché la gente non vuole andare al cinema a vedere i film italiani perché dice, non voglio sentire i dialetti. Ma questi attori studiano per anni e poi... sì, si vede che quello viene da Napoli, si vede che quello viene da Roma, okay. Si vede che quello viene da Torino.
Ok, mettiamo le mani avanti, stiamo parlando prima come cinefili che come persone che lavorano in un monosala, cioè è problematica la questione, questa opinione è problematica, sia che tu la utilizzi per non andare in sala, sia che tu la utilizzi per non vederti i film in casa, ok? Mm-hmm. Cioè è proprio una cosa che ti... disinnesca delle visioni che in realtà sarebbero molto, molto interessanti.
Sì, discredita il cinema italiano a prescindere.
Qual è il punto? Il punto è che esiste, no, la lingua perfetta, no, esiste la dizione,
okay. L'italiano perfetto.
Lo scudo contro le imperfezioni della
esatto.
lingua. Ma a cosa serve la dizione?
Al doppiaggio.
Esatto, serve quando noi doppiamo i film inglesi, perché non ha senso che io ho il protagonista di Glasgow e lo faccio parlare con l'accento napoletano.
Sì, per carità, esistono casi particolari in cui si è scelto apposta di rendere il doppiaggio variato per vendere di più il film, però diciamo che anche qui è un caso mosca bianca.
Ok, sono eccezioni. E in linea di massima il doppiaggio serve a quello, cioè quando ti arrivano i film dall'estero tu esatto. dai una lingua, ok, perfetta, ma nel momento in cui tu cali la macchina da presa nel mondo reale, cioè, se io sono a Napoli, come li faccio parlare questi? Li devo per forza far parlare in napoletano. Funziona così. Ma funziona così in America. Se io
sì,
il
infatti.
Film ce l'ho ambientato in Texas e me lo guardo in lingua originale, quelli parlano con l'accento del Texas. Cioè, non ha senso che io gli do un'altra lingua. E quindi c'è questo grande cortocircuito che è tutta un'opinione italiana che non si capisce da dove arrivi, cioè arriva dalla cultura
sì,
del doppiaggio.
Che poi il fatto che il doppiaggio italiano sia anche così tanto venerato, perché effettivamente ci sono dei doppiatori che fanno veramente un ottimo lavoro quando ci vengono portati i film esteri tradotti, nel senso, molte voci sono molto famose, molto riconoscibili e è ragionevole che le persone siano fan di questo processo, ovvero del parlare bene.
Sì, ma sai qual è il cortocircuito di partenza? Cioè il fatto che si ritorna lì, la gente non guarda i film italiani, guarda solo film americani.
E se li guarda, comunque li guarda doppiati.
E li guarda doppiati, e quindi la lingua del cinema nell'immaginario collettivo è quella, ok? È Avengers, non è Massimo Troisi.
Sì,
e quindi c'è questo... c'è questo problema proprio di partenza, non sei abituato a sentirlo nel film, perché poi nella vita reale tu quando vai a Firenze come parla la gente?
Sì, la gente parla in toscano a Firenze.
Non è che si può uscire da quella dinamica lì. Se sei a Roma la gente parlerà in romano.
E secondo me è bello anche perché comunque, anche se un film è ambientato in una regione, in una città specifica, comunque vedi tante sfaccettature diverse dello stesso dialetto. Cioè non si ferma a un'unica, il romano, il napoletano, c'è anche quello delle varie città e ci dà un'identità nazionale e anche di caratterizzazione dei personaggi, perché si parla anche di quello. Ogni personaggio ha un modo diverso di parlare.
Eh sì, ma pensa che ci sono attori che sono venuti fuori proprio in relazione al loro essere quasi espressione di un posto, no? Carlo Verdone, esatto. Ma lo stesso Alberto Sordi,
ma sì.
Ok, cioè sono romani, Troisi, Napoli, cioè capito?
Quello a cui volevo arrivare è che la lingua, il linguaggio, la pronuncia sono parte fondamentale dell'esperienza cinematografica.
Sì.
Quando si va a vedere un film in lingua originale, si vede il film all'origine di quello che è l'idea del regista.
E quindi in realtà vedere il film in lingua italiana non deve essere un limite, anzi, cioè, viene percepito spesso come qualcosa di respingente, ma è un punto di forza, no?
Sì, magari il regista ha voluto proprio mettere quella persona che parlava in quel dialetto perché significava qualcosa. Proprio perché è importante vedere il film in lingua originale, noi al Cinemarex ci impegniamo ogni lunedì a portare i film in lingua originale.
E la cosa interessante, il dato davvero che un po' ci stupisce, il fatto che questi film incontrano un pubblico che cresce sempre di più e che è abbastanza eterogeneo, cioè non vediamo in sala solamente magari giovani che sono più abituati a magari i film in lingua inglese, per dire, ma vediamo anche persone più in là con l'età interessatissime magari di vedersi film che hanno già visto sotto una prospettiva nuova, e questo è interessante.
Sì, alla fine l'unico ostacolo è il sottotitolo, ma anche lì facilmente sorpassabile. Detto questo, però, potremmo anche un attimo consigliare, o almeno parlare, di tutti quei registi, tutti quei film italiani che non sono commerciali, che però stanno andando molto.
Hai ragione, perché infatti la cosa che abbiamo lasciato fuori dal nostro discorso è il fatto che esiste un cinema d'autore che è vivo,
sì,
è florido. Il punto è che magari non raggiunge il pubblico, spesso e volentieri, però noi quando parliamo di cinema italiano che muore, parliamo davvero di produzioni commerciali, perché sennò bisogna cominciare a parlare, quando si parla di autori, di Fra Martino, di Maresco, di Rohrbacher, di comunque Sorrentino e Garrone,
certo, no?
Che magari sono i nomi più altisonanti.
Nanni Moretti.
Moretti, Nicchiarelli, Gianni Amelio, comunque ancora
certo,
produce film. Ci sono tutta una serie di autori davvero estremamente interessanti. Poi certo, anche loro hanno le loro difficoltà. Cioè, in un mondo perfetto Fra Martino non fa 3 film in 20 anni.
No.
Però i suoi film comunque esistono. A proposito, per chiudere l'episodio, dato che ormai ci indirizziamo alla chiusura, vorrei raccontare un aneddoto che riguarda noi due. Cioè, c'è stato quell'anno che noi eravamo al Festival del Cinema di Venezia insieme. Tu ti ricordi quando abbiamo visto Il Buco di Fra Martino?
Il miglior film del festival.
È stato un film straordinario, ma il punto è che quando sei al Festival di Venezia, perché non c'è stato, i film esistono prima che tu li vedi, perché ti girano attorno, senti la gente che ne parla in coda, senti la gente che ne parla mentre mangia.
Guardi le recensioni su Letterboxd.
Esatto, oppure c'è una bacheca al Festival di Venezia, la gente metterà le loro idee. Tutti parlavano male del Buco, tutti. Gli italiani. Erano gli italiani a parlare male del Buco. Invece poi io e te andiamo a vedere Terrorizzati, avevamo una paura boia di sto Buco, il film è straordinario, siamo
troppo
usciti,
bello.
Ci siamo guardati, e poi il film è stato premiato dalla giuria,
sì,
ok, e ha avuto un successo di critica, perché forse c'è un pubblico che quei film non sa che esistono e quindi non è pronto a coglierli, e quindi prima o poi magari diamo anche Fra Martino qua, tra 20 anni quando fa il prossimo film.
Sì, speriamo che questi film non rimangano relegati ai festival, ma che possano anche essere presenti anche nella nostra sala.
Esatto. Allora, dai, adesso andiamo in chiusura, però prima magari dacci un attimo tu qualche informazione prima di andarcene.
Certo, allora, come abbiamo già detto, il Cinemarex questa settimana chiude per qualche giorno, però la programmazione non si ferma. Se volete sapere quali film verranno fatti prossimamente, visitate il sito del Cinemarex, che abbiamo nei link in descrizione, vi invitiamo caldamente a farlo, si possono anche prenotare i film direttamente dal sito, e beh, Noi abbiamo finito con questo episodio, in realtà.
Abbiamo detto quello che dovevamo dire, abbiamo parlato di quello che ci interessava parlare. Se avete qualcosa a dirci a riguardo, magari abbiamo detto delle cose sbagliate, magari delle cose che non vi piacciono,
commentatecelo
nei commenti, sì, diteci, sì. Diteci tutto. E basta, direi, no? Ci siamo? Questo era il Monosalotto dal Cinema Rex di Padova. Episodio 3 finisce qui.
Nicola Antonio, ciao ciao.
Ciao.